Ciao a tutti, benvenuti nel mondo dei sognatori svegli. Questo è il podcast che racconta le storie delle persone che hanno scelto di cambiare vita, di rompere gli schemi e seguire le proprie aspirazioni, il proprio talento, i propri sogni. Si cerca attraverso questo podcast di risvegliare i vostri sogni e poi provare a concretizzarli attraverso quello che raccontiamo, attraverso le storie appunto di chi ci sta provando, di chi ci ha provato e di chi magari ha qualcosa da dire relativamente a come superare le proprie paure e a come affrontare il cambiamento. Io sono Angelo Ricci, ideatore di sognatorisvegli.com e ringrazio tutte le persone, come al solito, che sono andate a spendere 2 minuti della propria vita per recensire il podcast sull'iTunes Store. Voi sapete che sull'iTunes Store, appunto, nella sezione podcast, Sognatori Svegli è già in prima pagina, ed è in prima pagina da 1 anno e mezzo in questa meravigliosa vetrina. Questo ci permette di raggiungere molte più persone, di raggiungere un grande pubblico che infatti ci sta premiando. È un pubblico che continua a mettere 5 stelle sul podcast. Sono veramente sempre di più le persone che scrivono, che mi raccontano che cosa sta facendo il podcast per la loro vita. Nel mio piccolo sono veramente felicissimo di tutto questo, quindi ringrazio tutti quelli che sono andati a recensire il podcast e invito anche te, se non l'hai ancora fatto e se hai piacere a farlo. Questo è un modo molto concreto per sostenermi, per sostenere questo progetto. Ricordatevi di richiedere eventualmente l'iscrizione al gruppo Facebook. Il gruppo Facebook Il Mondo dei Sognatori Svegli è un gruppo in cui trattiamo in maniera ancora più specifica gli argomenti di cui appunto parliamo nel corso del podcast, di cui vi parlo nel corso del podcast e che affronto con gli ospiti. E un'altra cosa importante: iscrivetevi alla newsletter. Iscrivendovi alla newsletter, se andate su sognatorisvegli.com, potrete ricevere 4 mail. È un mini corso che ho ideato per voi, che vi può aiutare a cercare la vostra strada, a fare quel primo passo verso la direzione che intendete prendere, anche quando la direzione ancora non ce l'avete. Quindi vi può aiutare sicuramente a fare un po' di chiarezza nella vostra vita e nella vostra idea di cambiamento. Puntata di oggi. Nella puntata di oggi ospito con grandissimo piacere e visto che oggi la puntata andrà in onda a partire dal 21 giugno, è un omaggio questo che io faccio all'ospite di oggi, che fa il compleanno. Si chiama Gloria Vanni. Gloria Vanni è una giornalista professionista, è una blogger, copywriter, divulgatrice digitale e fondatrice, ideatrice di Less in Sexy, ed è una persona che ha veramente una storia, un'esperienza straordinaria alle spalle. È una sognatrice seriale, così come mi piace definirla, una persona che si è reinventata più volte e soprattutto ha realizzato ancora una volta un altro sogno che si chiama Casa Bonita, partendo, come dice lei stessa, risorgendo più volte dalla propria cenere. Quindi anche quando a 51 anni è stata in pochi giorni licenziata da un lavoro che faceva da tantissimo tempo e quindi si è trovata a ricostruire completamente la propria storia. Io vi lascio in compagnia di Gloria, è una splendida chiacchierata quella che stai per ascoltare e quindi non ti faccio perdere altro tempo. Ti auguro un buon ascolto, ti auguro una buona giornata, ci sentiamo alla fine della puntata. Ciao! Benissimo, allora siamo qui con Gloria Vanni. Gloria Vanni, dovete sapere, a parte una grande professionista, ma è una grande sognatrice chiacchierona, quindi è molto ma molto piacevole per me averla qui all'ascolto. Sicuramente sarà molto piacevole per voi che siete qui collegati con Sognatori Svegli. Gloria, io ti do il benvenuto, ti ringrazio per la disponibilità, so che sei presa in un momento anche molto pieno della tua vita e quindi doppiamente grazie per averci dato la possibilità di intervistarti.
Grazie a te, Angelo, e ciao a tutti.
Allora, Gloria, domanda di rito iniziale. In questo momento di cosa ti occupi? Chi sei? Insomma, passioni, hobby vari? Che cosa fai nella tua vita?
In questo momento mi occupo di continuare a comunicare online. Ho un blog che si chiama Less is Sexy e mi occupo di comunicazione per alcuni clienti in Italia. Mi sono trasferita a vivere in Spagna, a Minorca, dove ho aperto una casa dove faccio accoglienza, ospitalità e ho 3 camere con bagno privato. È una casa che si chiama Casa Bonita. Dopodiché mi sono fortemente interessata a qualsiasi cosa che sia benessere, per cui sto studiando tutte le varie opportunità. Collaboro con un portale anche qua di Minorca e sto studiando tutte le varie possibilità di quest'isola per creare dei progetti di benessere per chi viene e anche per chi vive a Minorca.
Ti ringrazio. Allora, prima di parlare di Casa Bonita, che è appunto un po' il titolo della puntata di oggi, e capire come è nato questo sogno, come sei riuscita a realizzarlo, mi piacerebbe tornare un attimo alle origini della tua storia di vita e professionale anche. E volevo chiederti, tu sei comunque una giornalista, no? Era il tuo primo sogno questo qui? Parliamo di sogni. Tornerà spesso questa battuta, i sogni di gloria, no? Il tuo primo sogno di gloria era farla giornalista?
No, il mio primo sogno di gloria era fare la babysitter, cosa che ho fatto. E la ragazza alla pari, ho iniziato a fare la ragazza alla pari a 15 anni. A quell'epoca si poteva fare, non c'era l'obbligo minimo della maggiore età. No, il secondo mio sogno era stare bene nella mia pelle. Questo mi ha indotta a partire da Genova a 20 anni. E sono partita per andare a lavorare su una barca a vela in Mar Rosso, il che in un'epoca, io sto per compiere 60 anni, cioè diciamo 40 anni fa, era un qualche cosa in una in società e in un ambiente abbastanza chiuso come quello genovese, era abbastanza insolito e atipico. Però io ho colto al volo un'occasione che mi si è presentata di poter essere me stessa e il contesto che me l'ha proposta è stato il mare e andare a lavorare lontano. Questo è stato per me la scuola di vita più fantastica che potessi desiderare. Il primo ingaggio, che sarebbe stato di 9 mesi, si è trasformato poi in un lavoro di 5 anni. E durante quei 5 anni io scrivevo lunghe lettere a casa ad amici, parenti, eccetera, eccetera. Più persone hanno iniziato a dirmi: però scrivi bene, perché non fai la giornalista? Sconsiglio che io ho messo in un angolino della mia vita e ho detto: quando sarà, se sarà, potrebbe essere. Dopo circa 5 anni che io lavoravo in barca, ho avuto voglia di mettere radici e ti parlo di che avevo circa 25 anni, 26 anni. In contemporanea ho finito di studiare, ho finito di fare gli esami perché partivo, studiavo, ritornavo e davo gli esami. Mi sono fermata nel 82, ho fatto la tesi, mi sono laureata. E nell'ultimo ingaggio che ho avuto, ho conosciuto delle persone di Milano che mi hanno proposto poi di andare a lavorare a Milano in Mondadori collimava più o meno con quello che io desideravo, che era di trasferirmi in una città che mi consentisse di fare quello che era il sogno, che a quel punto era diventare giornalista. Non avendo nessun papà o mamme giornalisti, era una cosa che dovevo costruirmi assolutamente da sola. Sono riuscita ad arrivare a Milano, entrare a lavorare in Mondadori come professionista della pubblicità, per cui vendevo pubblicità per un giornale, e dopo X tempo, che ho fatto tutti i possibili tentativi per capire se mi si apriva una porta in redazione, ho visto che era tutto molto impossibile, anche perché io andavo troppo bene dov'ero, per cui a quell'epoca non c'era possibilità per loro di pensare che una persona che già guadagnava un certo tipo di stipendio accettasse una riduzione e vabbè, per cui mi sono licenziata e avevo circa 27 anni, 28. E anche lì mio papà è stato determinante perché devo dirti che quando gli ho detto mi sono licenziata, come lasci il posto fisso, dico sì, perché comunque io voglio diventare giornalista. Allora lui mi ha detto: beh, se non lo fai adesso non lo fai più, per cui ho iniziato a fare la giornalista freelance. cosa che ho fatto in anni super felici, perché la fine degli anni 80, i primi anni 90 era veramente un periodo in cui riuscivi a lavorare in un modo meraviglioso ed essere pagato soprattutto. E questo, sì, poi sono venuti fuori anche questi problemi. Se non altro, non passavo ancora il mio tempo a cercare di lavorare e poi di inseguire chi ti doveva pagare. E Milano era il posto dove veramente io sono arrivata e avevo la sensazione che se ti facevi il mazzo, saresti arrivato dove volevi. Questo era il punto di partenza della mia vita, se vuoi, milanese dal punto di vista professionale. Poi mi sono sposata, ho avuto una bambina e quando poi ho capito che la mia vita personale andava verso la separazione, sono ritornata in Mondadori e lì ho iniziato la mia vita professionale all'interno di un'azienda, perché comunque dovevo pensare a mia figlia e a me e avere uno stipendio, sempre anni 95-96. Io sarò fino all'ultimo dei miei respiri una giornalista, comunque, perché ho un tale amore e passione per la scrittura e per la comunicazione che, anche se oggi non scrivo più per dei giornali, ma lavoro prettamente online, è sempre un piacere coltivare questa curiosità che ti consente anche qui a Minorca, che è un'isola, che è ben lontana da quello che è se vuoi, un livello di informazione di Milano e via
Certo, certo.
dicendo, è bello, è un qualcosa che ho dentro di me.
Senti, Gloria, quindi tu hai fatto questa carriera all'interno poi del mondo giornalistico e a un certo punto quindi avevi anche, tu mi hai raccontato che c'è stato un momento della tua vita in cui ti sei trovata comunque quasi da un giorno all'altro in una situazione molto difficile. Quindi parliamo del 2008, tu ormai lavoravi già da un po' di anni, quindi all'interno di questa azienda. Nel 2008 tu perdi il lavoro da quello che mi raccontavi prima. Che cosa è successo, se vuoi parlarcene, ovviamente se ti va di parlarcene, e soprattutto tu in quel momento avevi quasi 50 anni, insomma, facendo i calcoli, no? E quindi ti sei
51.
51, ecco, ti sei trovata in una situazione che avevi magari già vissuto in passato, ma avevi scelto di licenziarti, ma in un'altra età, però. Come sei riuscita a venirne fuori? Da cosa sei ripartita? Come sei ripartita?
Allora, avevo 51 anni, mi sono ritrovata senza lavoro nel giro di 20 giorni e dopo che a gennaio io ero la migliore giornalista dell'azienda e a giugno l'editore per cui lavoravo ha deciso di chiudere la testata dove io ero caporedattore e direttore e non aveva nient'altro da offrirmi, per cui a quel punto il licenziamento è diventato automatico. Per una persona che lavorava da anni, da quando ero una ragazzina, è stato uno shock. Dopodiché, da questo shock, da questo dolore, da questo profondo sentirsi improvvisamente che non hai un perché, perché comunque sia, non ti sto a raccontare la quantità di curriculum, di incontri, di tentativi fatti. Però purtroppo è iniziato il periodo della crisi del 2008-2009 con tutto quello che sappiamo che ha coinvolto il mondo, per cui sapevo che non era un problema di Gloria, era un problema mondiale, globale, per cui in tutto questo problema, quello che ho cercato di fare è di reinventarmi e di ricrearmi una professione, perché comunque ritorno a quello che dicevamo prima, la mia passione, il mio amore per la comunicazione è quello che mi ha salvata ed è stata la mia energia. Ho iniziato a dirmi dove posso continuare a comunicare online, perché comunque era l'ambiente, il luogo dove si stavano creando delle situazioni possibili e potenziali di lavoro e c'era ancora molto da fare, c'è tuttora secondo me tanto da fare, soprattutto in Italia. Ho iniziato a fare corsi, ho iniziato a studiare, ho investito tempo e denaro nella mia formazione personale, il che mi ha portata a essere una delle poche, credo, giornaliste professioniste in Italia che si è trasformata perché la comunicazione di un media tradizionale cartaceo, quale era la mia ambito lav di lavoro, è ben diversa di una comunicazione online e di quello che è la comunicazione ormai come oggi la viviamo. E ho iniziato a collaborare con media diversi online e soprattutto con delle web agency, per cui facendo dei prodotti editoriali per queste web agency. Poi nel 2013 ho aperto Less is Sexy, blog personale dedicato a sostenibilità, sostenibilità però intesa come prendersi cura di sé, degli altri e della terra, discorso e ambito abbastanza difficile in Italia, perché comunque la sostenibilità in Italia è ancora oggi usata o per lavarsi i panni, nel senso di facciamo un po' di sostenibilità così prendiamo questo cappellino green e la mia azienda diventa improvvisamente super figa, concedimelo scusa, oppure dove metto la spazzatura, cosa faccio con questi pannelli? Abbiamo finito. La sostenibilità è molto di più, la sostenibilità è occuparsi di noi stessi, occuparci di noi stessi e degli altri. La sostenibilità per me è confronto, comprensione, collaborazione, è molto di più. Per cui mi auguro e spero che diventi un tema sempre più condiviso e una parola sempre più apprezzata e vissuta in modo positivo e meno noioso come tuttora sento che è.
A proposito, mi piace collegarmi con la parola sostenibilità, utilizzarla per arrivare all'altra domanda. Tu sei ormai da quasi 10 anni appunto nel mondo di internet, lavori con internet, quindi quello che magari per molti tuoi colleghi all'epoca poteva essere lo spauracchio, per te è stata l'opportunità di rinascita, di ricrearsi, no? La tua professione. E noi sappiamo che oggi il web offre delle possibilità che magari fino a 10 anni fa non c'erano, ancora adesso, no? Ma quali sono, secondo te, vista la tua esperienza, gli inganni nei quali non dobbiamo cadere quando una persona cerca di lavorare attraverso il web o le trappole di questo sistema, che sicuramente ha delle potenzialità enormi, però dobbiamo anche magari trasmettere il messaggio che non è poi così facile dire ok, tanto lavoro in internet e qualcosa esce, perché spesso si parla non di coniugare la vita professionale con quella personale, quindi trovare cioè l'illusione di trovare lavoro dalla piscina di casa mia, lavoro sotto la palma, e lavoro un'ora al giorno e il resto me la spasso. Secondo te c'è questo pericolo, Gloria, per chi si affaccia al mondo del web?
Sì, anche perché purtroppo il mondo del web è un mare magnum, cioè purtroppo è come tutte le cose della vita, la doppia faccia della medaglia, molto semplice, per cui il web è libertà, chiunque può dire quello che vuole, certo che se sei giovane, carino e con un bel pelo, mi riferisco al Fedez della situazione o piuttosto alla Chiara Ferragni della situazione, perché parliamo anche di questi nomi e di questi personaggi, hai la vita molto più facile, per cui ti puoi permettere di costruire il tuo business, perché è un business, anche dalla piscina di casa, ok? Però quanti Chiare Ferragni e quanti Fedez ci sono? Uno e uno. Poi ci sono tutta un'altra serie di personaggi che tentano di emularli, inclusi la sorella della Chiara Ferragni della situazione, che comunque resta sempre una bonazza dal mio punto di vista. Per cui, secondo me uno deve dirsi io che cosa voglio essere, che cosa voglio fare, tenendo presente che comunque le bufale online, prima o poi e molto prima che sul poi, vengono fuori e a quel punto io mi rovino tutta la mia vita, il mio nome o quant'altro per aver fatto il furbo? Personalmente no, ma sono delle scelte. Io credo che ognuno di noi debba fare delle scelte. La qualità, a mio avviso, è l'essere aperti più che pensare al proprio giardinetto, al proprio tornaconto, al proprio io, può essere una soluzione. Non è una soluzione a breve termine, può essere una soluzione che ti porta anche delle economie, che ti porta anche a costruirti una professionalità. Perché dico a breve termine? Perché a breve termine, ritorno al discorso che dicevo prima, se sei figo, se sei giovane, se sei bello, riesci a ottenere delle cose molto rapidamente. 10 anni fa gli influencer non esistevano, 10 anni fa le aziende ai giornalisti facevano una corte più o meno serrata per invitarli, per averli, perché il giornalista scrivesse, eccetera, eccetera. Adesso ci sono i blogger o le blogger che ricevono il prodottino a casa e ti fanno il post e a seconda dei numeri ricevono più o meno prodottini e fanno più o meno post, ok? Anch'io su Lessisexy ho dei post sponsorizzati, significa pagati, ma lo dichiaro nel senso che quello è un post sponsorizzato. Questo per mia etica personale, ma quante persone non lo fanno? Per cui siamo in un'epoca anche di grande trasformazione, è tutto molto in divenire, tutto molto rapido. In tutto questo mare magnum di informazioni, spesso anche di scarsissima qualità. La qualità è il mio faro, ma la qualità è il mio faro, e credo che sarebbe interessante che lo fosse soprattutto per le persone giovani, perché arrivi a un punto nella vita che i conti prima o poi li devi fare. E li devi fare con te stesso, li devi fare con il tuo portafoglio, ma li fai anche obbligatoriamente col mondo, perché è lì che poi alla fine dici, ok, io che cosa ho fatto fino adesso? Per cui i giornalisti hanno, se vuoi, peccato un po' di presunzione, quelli che io ho avuto modo di conoscere anche della mia generazione, perché come dicevi giustamente tu prima, ed è una cosa che io ho vissuto anche sulla mia pelle, fino a pochissimo tempo fa. L'online ti ruba il lavoro, palle, l'online non ti ruba nessun tipo di lavoro. Io ho fatto dei corsi di formazione per i giornalisti, ben tre, con sale di 100 e passa persone, per l'ordine dei giornalisti della Lombardia, che nel momento in cui dicevo, signori, dobbiamo accettare, la realtà è questa, i blogger ormai sono più importanti dei giornalisti. In quel momento vedevi la sala che
Il
proprio.
subbuglio.
Come? Cosa hai detto? Eccetera, eccetera. Dico, io sono una persona che sono giornalista professionista, neanche pubblicista, sono andata a Roma, mi sono fatti i miei esami, eccetera, eccetera. Sono professionista e comunque sono anche blogger e vi dico quello che è la realtà che vivo sulla mia pelle, questo senza essere la Chiara Ferragni della situazione. Per cui questa è la realtà. Ormai le aziende e chi comunica, le agenzie, cercano più i blogger dei giornalisti. Addirittura c'è l'invito per i blogger e l'invito per i giornalisti, e vengono prima i blogger dei giornalisti. Per cui rendiamoci conto che questo è lo stato di fatto. Con questo io rimango dell'idea che se, come dicevo prima, qualità, essere social, ma essere social per davvero, che non significa pubblicare solo esclusivamente oggi ho fatto questo piuttosto che è connettersi e creare sinergie con le persone simili a te, che possono creare e fare, cioè fare rete, se io e te facciamo rete, ha molto più peso del fatto che lo faccia Sognatori Svegli da solo o Gloria Vanni da sola. Semplice.
Ti ringrazio perché tra parentesi qui all'interno di queste cose che hai detto c'è la grande metafora appunto che solo uniti si può essere migliori, ci si può salvare, no? Poi alla fine se lo espandiamo questo concetto andiamo all'essenza di questa verità. E prima di arrivare al sogno di Casa Bonita, mi piacerebbe soltanto fare ancora un piccolo zoom su questo periodo di ricostruzione che tu hai vissuto, no? Post licenziamento. Tra le varie passioni, tra le tante che tu hai, c'è quella anche della crescita personale. C'è qualche pratica magari alla quale ti sei avvicinata o qualcosa che ti ha aiutato particolarmente in questo periodo, che ha supportato questa tua ricostruzione? Non so, letture, corsi, approcci olistici o meditazione. Adesso te ne butto lì un po',
Allora, premessa, io sono una curiosa come una biscia, dico, curiosa, poi non so se le bici sono curiose, questo è un dubbio che avrò in eterno, ma per cui ho provato più o meno tutto. Una delle ultime cose che ho provato è, adesso non mi viene in mente, le costellazioni familiari. Ecco, per cui ti parlo di cose. La cosa che sicuramente mi ha aiutato tantissimo e mi è piaciuta molto è Pilates come disciplina personale, più dello yoga, perché comunque sia anche per il corpo, a mio avviso, visto che ci devi andare in giro un tot di anni, è bene che te ne prendi cura e che tu abbia un certo tipo di attenzione. Magari dopo aver fatto di tutto e di più quando ero giovane, giovanissimo, però arriva un punto in cui dici: se mangio bene, se dormo e se faccio determinate cose, forse starò meglio quando appunto avrò magari qualche anno di più. Letture tante, nel senso che a partire dai vari Buscaglia da giovanissima, ai vari Brian Weiss, Chatwin, che per me era pietra miliare, tipo, me li sono anche messa un attimo qua, Nomadismo Avventura, che è un libro meraviglioso che appunto induce al cambiamento. Per cui ti posso dire, negli ultimi anni ho evitato certi manuali perché sembra che la ricerca della felicità spasmodica sia per me un po' troppo, ormai diventata troppo guida. La felicità è qualcosa che ognuno si costruisce, fa e briga. Però non so, uno degli ultimi libri che mi è piaciuto è, ve lo faccio vedere, Oscar di Montigny, Il tempo dei nuovi eroi. Oscar di Montigny fa delle riflessioni interessanti su quello che è il mondo oggi, che cosa dovremmo fare, che cosa potremmo fare. Anche solo chiedersi: ma io che cosa posso fare di più o di meglio o di diverso per stare bene e far star bene gli altri? Perché siamo tutti connessi, che lo vogliamo o non lo vogliamo. Io sono scesa dalle barche, per tornare un attimo indietro al mio cambiamento, perché a un certo punto sono un essere sociale, ho fatto una vita meravigliosa in barca a vela per 5 anni, navigando nei mari più belli del mondo, occupandomi anche lì di ospitalità, perché l'ospitalità poi è il fil rouge della mia vita. Avevo il compito come marinaio, come cuoco, come comandante di portare in giro le persone e di farle star bene. E dopo quella vita meravigliosa ho detto: ma io voglio mettere radici, io voglio far famiglia, io voglio avere la possibilità di andare a un cinema, a un teatro o in una biblioteca. Questo è il motivo per cui sono scesa dal mare. E all'epoca non c'erano ancora i cellulari, i satellitari e mille robe così. Come tale, arrivi a un punto in cui fai delle considerazioni di quello che puoi essere nel contesto di una società, di un qualche cosa che è un insieme, e ti costruisci una famiglia piuttosto che fai delle cose di questo genere. Con questo, con la famiglia, come tu sei andato in Amazzonia con il tuo bambino per 3 mesi, eccetera, eccetera, vai in giro. Io mia figlia l'ho portata, che neanche aveva i denti, camminava in Costa Rica. Puoi fare cose. Non so
Allora,
se ti ho
arriviamo. Sì, no, guarda, mi hai lasciato, anzi, un attimo, dovevo lasciare questo spazio di silenzio per far depositare ancora meglio le tue parole. A un certo punto, quindi tu, vabbè, ti eri ricostruita, bene, a un certo punto tu ti sei detta: voglio cambiare vita. Questo è quello che mi hai detto prima, no? Fuori dalla registrazione. E arriviamo appunto a questa nuova scelta grossa di Casa Bonita. Come nasce questo sogno di Casa Bonita? Quali difficoltà hai affrontato? Come l'hai superata? Insomma, ci parli un po' adesso veramente di Casa Bonita dall'origine?
La premessa è che nel momento in cui ho chiesto gentilmente alla mia figliuola di uscire di casa, cosa che è stato molto semplice perché a 26 anni lei stava ancora molto bene a casa, eccetera, eccetera, ho messo la sua camera nella mia casa a Milano su Airbnb, però sono dei passaggi importantissimi anche quelli, per un figlio come per un genitore. E ho messo la camera su Airbnb. Collimava con Expo, per cui ho iniziato a fare ospitalità a Milano con la camera che avevo a casa. Mi sono resa conto che l'ospitalità è ciò che io amo fare di più in assoluto oggi. Per cui terminata l'esperienza di Expo, che sono stati 6 mesi meravigliosi, io ho continuato a vivere ancora a Milano e sono arrivata l'anno scorso che mi sono resa conto che appunto mia figlia ha la sua vita, è organizzata e non c'era più nessun motivo per cui io stessi a Milano in merito se vuoi il collegamento a mia figlia. I miei genitori sono 2 persone anziane, per cui io volevo comunque trovare una soluzione di vita più nella natura. Ho detto basta cemento. La prima cosa che mi è venuta esattamente estremamente chiara, forte, è stato basta cemento. Voglio la natura, voglio andare a vivere in un contesto di natura e vicino al mare. Per cui mi sono messa lì e ho iniziato a guardare che cosa potevo fare e che cosa poteva esserci nelle vicinanze, perché comunque ho la necessità di stare vicino a mio papà e mia mamma che stanno in Liguria. Le Baleari, sono una persona innamorata della Spagna e degli spagnoli, parlo lo spagnolo, come dicevo prima, ho fatto un giornale in spagnolo per l'Italia per 4 anni e per cui mi sono messa a guardare il Mediterraneo e ho detto isole, isole, Baleari, Baleari, Ibiza, Palma di Mallorca, Formentera, no, Minorca sì, perché Minorca ha una natura meravigliosa, fantastica, protetta, perché è abbastanza vicino all'Italia, perché è abbastanza vicino a Barcellona, per cui puoi dire vado a vedermi, che ne so, 3 giorni di musei, di teatri, di cinema a Barcellona e quello che ho deciso di fare dopo aver parlato con il mio papà ed essermi resa conto che per lui non era un problema, che era l'unico mio scoglio interiore, perché comunque io era anni che dicevo io a Milano non ci muoio e lo comunicavo al mondo, per cui era un evidente messaggio di mia personale consapevolezza, però dicevo io cambierò vita quando non ci sono più mio papà e mia mamma. E l'anno scorso, in questo periodo esatto, sono arrivata a dirmi: ma che brutta gabbia che mi sono costruita, c'è cioè un cambiamento di vita collegato alla morte di un qualcuno? No. Per cui in quel passaggio mi sono detta: ok, io ho una casa a Milano che posso vendere, non c'è nessuna necessità che io tenga una casa a Milano, che comunque sia 100 metri quadri di casa, sono un patrimonio. Ho parlato con mio papà ad agosto, a luglio ho iniziato a cercare casa a Minorca, cioè online. Ad agosto ho parlato con mio papà e mi sono resa conto che appunto dalle risposte che mi ha dato per lui non era assolutamente un problema che io andassi a 990 km di distanza. E a settembre ho fatto il mio primo viaggio a cercare case, perché quello che vedi online è ben diverso da quello che vedi nella realtà, ovviamente. Avevo già identificato dove più o meno volevo andare, perché Minorca comunque è grande, 3 volte l'Elba ed è ad a circa 90.000 abitanti, per cui non è piccina come isola. E a settembre ho fatto il primo viaggio, poi ne ho fatto un altro a novembre, per cui me la sono anche vista nel periodo meno appeal ed inverno, autunno-inverno, che è stato anche utile. A gennaio sono tornata, sono arrivata alla fine a vedere circa 50 case e ai primi di febbraio ho incontrato Casa Bonita nella zona dove volevo, sotto Mahon, una zona che non è che è viva, molto viva ed è abitata anche in inverno, e Casa Bonita era il mio sogno di cambiamento, di vita, di casa, di tutto, perché comunque ho venduto la casa di Milano in poco più di un mese e con questi soldi sono riuscita a comprare Casa Bonita qua, che è una casa con un giardino, la piscina e 5 bagni, che sono una rarità a Minorca, perché ogni camera ha il suo bagno privato e c'è un bagno in più in entrata che serve per chi viene qua a cena piuttosto che amici, eccetera, eccetera. Qui l'ospitalità ovviamente ha un periodo più lungo, perché Minorca, le Baleari sono una destinazione di vacanza di spagnoli in primo luogo e poi dopodiché di italiani, francesi, inglesi. A lungo è stata un'isola inglese, oggi è meno inglese, anche se ci sono sempre abbastanza ancora degli inglesi. Infatti, Casa Bonita è una casa che una coppia inglese ha costruito nel 2004.
Senti, ci dici come si chiamano le 3 camere? So che hai dato dei nomi particolari a ogni camera.
I nomi particolari sono Einstein, Confucio e Picasso, perché io amo le parole, le scritte sui muri, e per cui ognuna di queste case ha un, camere, scusa, ha una frase di Confucio, di Picasso e di Einstein. Per cui questi sono i nomi delle camere. E
Quindi
è
adatta
abbastanza.
ad artisti, a ricercatori, a chi cerca
Sì.
la spiritualità, insomma, c'è un po' di tutto. Senti, Gloria, andiamo verso la fine perché mi hai già dedicato tanto tempo e sono veramente felice di questo. Tu sei un esempio di quanto sia sempre comunque importante avere un sogno, di crederci, di come sia possibile cambiare vita anche se non si hanno più 20 anni. Quali sono questa è una domanda che io faccio a tutti. Secondo te, quali sono i 3 passi che una persona deve fare per, non so, magari anche solo provare a realizzare il proprio sogno? Perché non è detto che tutto sia sotto il nostro controllo sempre, no? Però spesso noi nemmeno ci proviamo. Secondo te, ci sono 3 passi dal tuo modo di vista, dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza che una persona può fare?
Vabbè, il primo passo, secondo me, è dirsi ogni cambiamento è possibile a ogni età. Nel senso che non ci sono limiti di età al cambiamento. Io sono un esempio, ma come io ti dico, sono tante altre le persone che cambiano vita a 60 anni, a 70, piuttosto che, e questo è proprio una condizione, perché quando hai 20 anni non pensi a quando ne hai 60 o 70, invece. La curiosità è di, cioè questo è un passaggio secondo me fondamentale di ogni giorno da che uno ha un minimo di consapevolezza e va avanti. Due, guardarsi allo specchio e dirsi: ma io che voglio? E tre, come sto? Come sto e sulla base di come sto decidere. Io sono, per quanto riguarda me, il dolore, la sofferenza è stata la molla che mi ha fatto fare determinati cambiamenti radicali, perché in fondo a 20 anni sono partita perché ero profondamente sofferente della mia vita a Genova. Genova mi stava molto stretta, ero e sono una polide di natura, per cui avevo bisogno di andare ovunque non ci fosse solo Genova. E ho preso la prima occasione, è stato il mare, per mettere miglia di mare tra me e il mondo in cui ero nata. Dopodiché sono andata a Milano, sono stata 34 anni felicemente a Milano e dopodiché ho detto: non c'è nessun motivo per cui io debba essere ancora in questo posto e sono sofferente del cemento dell'Italia, perché anche l'Italia inizia un po' a starmi stretta, anche se rimango profondamente italiana, per cui guardarsi ogni giorno allo specchio e chiedersi dove sto, come sto e che cosa posso fare per stare meglio e per far stare meglio anche chi sta vicino a me, perché se sto meglio io, sto meglio anche gli altri, molto, molto semplicemente. E se una delle responsabilità verso se stessi, ma anche verso una moglie, un marito e dei figli, cercare o dei genitori, cercare di stare meglio. Uno dei traguardi o degli obiettivi che peraltro è in continuo mutamento, anche questo è da mettere lì, non c'è niente di statico, quello che mi va bene oggi non è detto che mi vada bene anche domani. Bauman, meraviglioso pensatore che è mancato a gennaio, che è uno degli uomini di cui ho letto tanto e che ho avuto anche il piacere di ascoltare, parla di società liquida. Oggi viviamo in un tale vortice di tempi e via dicendo. Bene, siamo degli esseri sempre più liquidi, con peraltro rispetto a 10-15 anni fa, una vita reale, una vita digitale. Creare un equilibrio e delle connessioni tra le due è un lavoro e è un qualche cosa che comunque sia richiede impegno ed energia e tempo. Fare delle strategie e chiedersi dove sto e dove voglio andare sembra sì banale e semplice o scontato, non è così poi scontato e banale, perché sono tanti i vortici in cui vieni preso perché è uscito il nuovo iPhone, allora devo comprare il nuovo iPhone. Guarda, se voglio essere appunto influencer, devo fare tutte queste cose. No, un attimo, calma. Prendiamoci del tempo per capire chi siamo e dove vogliamo andare.
È uno dei posti in cui potremmo prenderci il nostro tempo è sicuramente Casa Bonita, quindi io vi invito poi a visitare il blog e i posti in cui, anzi, adesso ti chiederò dove possiamo trovarti, appunto nel mare magnum del web, quali sono le coordinate, Gloria, per trovare te e per trovare Casa Bonita.
Allora, per trovare Casa Bonita al momento devi venire su Lessisexy e c'è nella sidebar dei post un QR code che ti riporta a Casa Bonita, a una delle tre camere, ma tanto poi l'una e le altre sono collegate su Airbnb. Al momento non ho ancora fatto un sito di Casa Bonita, ci sto pensando, mi sto giusto prendendo il tempo per capire se e quando vale la pena farlo, perché qui bisogna entrare con delicatezza in quest'isola, con cautela, per cui nello stesso spirito la locuzione più utilizzata qua è poco a poco, poco a poco. Nello stesso spirito io mi sto muovendo e sto cercando di fare le cose assolutamente in regola e nel modo migliore. Per cui Casa Bonita è sulla Sessi o su Airbnb e su Airbnb, no, no. Io come Gloria Vanni sono presente più o meno ovunque sui social, per cui da Twitter a Facebook a Instagram a LinkedIn, quello che è.
Basta digitare su Google Gloria Vanni proprio se non riusciamo a gestire i social, insomma, alla fine ti troviamo dappertutto comunque, in ogni caso. Gloria, io ti ringrazio davvero per tutto quello che ci hai raccontato, che hai condiviso anche di personale per quanto riguarda la tua vita privata e professionale. E, ti saluto e ti lascio l'ultima parola per i nostri ascoltatori per salutarli, se vuoi dire qualche altra cosa, però ecco, ci siamo qua. Io ti aspetto eventualmente anche per altre puntate, perché l'impressione è che tu abbia ancora tantissimo da raccontare e spero di avere notizie sulle evoluzioni di Casa Bonita, insomma, sui tuoi progetti lì a Minorca. Ti lascio la parola.
Allora, ti ringrazio per questa chiacchierata perché ogni chiacchierata, ogni confronto è sempre uno stimolo per fermarsi a riflettere e fare il punto della situazione con se stessi e con gli altri. Per cui io vivo questi momenti di interviste, di chiacchiere come un qualche cosa che mi consente proprio anche di fare delle riflessioni tra me e me. Per cui grazie, grazie Sognatori Svegli e continuiamo a coltivare tutti i nostri sogni. Non pensare che i sogni sono nel cassetto, i sogni sono sempre fuori, che volano vicino a noi e dobbiamo solo avere la capacità di volerli guardare, acchiapparli e realizzarli. Questo è quello che io invito a fare a ognuno e che voglio fare ogni giorno.
E come diceva Gloria, teniamoci appuntato questo modo di dire a Minorca, poco a poco, quindi non pensate di fare tutto subito, ma poco a poco, appunto come ci ha insegnato anche l'esperienza di Gloria. Grazie ancora Gloria, io ricordo a tutte le persone che sono all'ascolto l'importanza di condividere sui social ovviamente queste esperienze che noi cerchiamo di raccontare come Sognatori Svegli, di lasciare la vostra recensione su iTunes. Stiamo raggiungendo dei numeri veramente importanti da questo punto di vista, per questo vi ringrazio, perché appunto, come anche Gloria stessa diceva, la condivisione evidentemente è un atto rivoluzionario, un atto che ci permette di allargare le nostre possibilità di scelta della nostra vita, della nostra esistenza. Come al solito vi lascio con il nostro slogan, ci vediamo, anzi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao e grazie.